Ciao cari amici, è avvenuto un fatto molto preoccupante. Si tratta dell'ennesimo passo verso il peggioramento della guerra, verso l'escalation di violenza e l'ennesimo attraversamento delle linee rosse. In pratica, altro giorno, il generale Charles Brown Jr., lui è, per farvi capire, il capo dello Stato Maggiore Congiunto degli Stati Uniti, quindi non è un ultimo commentatore, è una persona che direttamente si occupa, di cose dei quali parla. Cioè, lui di solito quando afferma, una cosa, si tratta di un'azione che o sta già avvenendo o che sta per essere messa in pratica, per cui non è un chiacchierone, non è uno che esprime la propria opinione, si tratta di un funzionario dell'esercito, del comando, perdonatemi, dell'esercito statunitense che di solito parla delle faccende importanti. E quindi lui ha affermato l'altro giorno che lo spiegamento di addestratori della NATO sembra inevitabile e lui ovviamente ha parlato delle truppe della NATO che saranno inviate sul territorio dell'Ucraina. In questo momento le autorità statunitensi stanno testando il terreno, soprattutto stanno cercando di capire quale sarà la risposta delle masse statunitensi, del pubblico statunitense a queste notizie. Voi sapete benissimo che loro, prima di prendere una decisione del genere, di solito lanciano dei messaggi e poi guardano sarà la risposta del pubblico. Ed è molto importante perché sono usciti articoli su New York Times, su Washington Post, ci sono stati anche dibattiti su televisione, canale BBC, ha fatto un pezzo lungo sulla necessità di mandare truppe NATO in Ucraina. E si tratta, cari amici, ormai di preparazione dell'opinione pubblica occidentale all'idea che prima o poi, ovviamente più prima che poi, la NATO dovrà mandare i propri militari ufficialmente sul territorio dell'Ucraina. Noi abbiamo visto le chiacchiere di Macron, del fatto che verranno mandati i militari ucraini, militari francesi in Ucraina, perdonatemi, per aiutare i militari ucraini di reggere il fronte. Poi abbiamo visto già presenza di molti militari provenienti dai paesi della NATO sul territorio dell'Ucraina, però sono sempre progetti di sostegno dell'esercito ucraino indiretti. Cosa vuol dire sostenere in maniera indiretta? Vuol dire che un esercito non è presente direttamente sul territorio dell'Ucraina. Ad esempio, i francesi, stessi statunitensi o i tedeschi, o i polacchi o i rumeni, io parlo dei militari della NATO, sono già presenti da molto tempo sul territorio dell'Ucraina, anche prima della guerra, anche prima dell'inizio di cosiddetta operazione militare speciale, come la chiamano russi, o guerra o invasione, come la chiamano gli altri. Insomma, già prima del 2022, diversi militari della NATO erano presenti sul territorio dell'Ucraina. La differenza è che non erano presenti ufficialmente, erano in via, diciamo, ufficiosa, oppure come privati, oppure come volontari, oppure come addestratori, oppure come consulenti. In alcuni casi erano anche come agenzie, di sicurezza privata, se voi ricordate, i casi veramente ridicoli, ad esempio la creazione di questa, agenzia statunitense Mozart, che doveva diventare quasi una risposta all'agenzia Wagner russa, che ha funzionato un mese, le hanno ammazzati un paio di personaggi e loro sono scappati da lì a gambe levate. E poi, quando sono arrivati negli Stati Uniti d'America, il loro capo ha fatto una lunga intervista a un podcast statunitense dove in pratica ha criticato in maniera molto grave tutto l'impianto bellico ucraino, ha detto che gli ucraini sono corrotti, che non sono in grado di combattere, che sono ignoranti, che sono alcolizzati. C'è questa intervista che all'epoca ha scosso, insomma, un po' anche le menti delle persone negli Stati Uniti, e molti statunitensi hanno iniziato a spostare un po' la loro opinione dal sostegno all'Ucraina verso una posizione neutrale, perché hanno capito che stanno sostenendo un paese corrotto con un esercito destinato a perdere, e questa è stata l'esperienza di questa agenzia Mozart che doveva aiutare l'Ucraina, poi alla fine ha danneggiato l'Ucraina addirittura. E questo è solo un piccolo esempio, solo un piccolo episodio. Poi immaginate tutti quei mercenari che provengono in Ucraina dai paesi latini. Io spesso sul mio canale privato Telegram pubblico le foto, materiali dedicati a mercenari dei paesi latini che vengono uccisi dai russi. A volte succede che russi prendono i loro corpi. Perché, come sapete benissimo, quando russi conquistano, adesso per farvi capire in poche parole, la dinamica della guerra è che i russi avanzano, quindi in avanzata gli ucraini scappano, scappando gli ucraini abbandonano i loro feriti, i cadaveri, abbandonano mezzi di comunicazione, mezzi di trasporto, mezzi corazzati da guerra, gli obici, obici semoventi, abbandonano tutto perché non hanno tempo di effettuare una ritirata tattica, non hanno copertura aerea, non hanno copertura di artiglieria. Nei settori dove è possibile uscire a bordo dei mezzi, loro escono a bordo dei mezzi, rischiando comunque, perché i russi utilizzano i droni, e questa è una guerra moderna, guerra diversa da quelle che abbiamo conosciuto, abbiamo visto prima. Qua adesso dominano tutto i droni funzionano in tale modo che appena vedono un movimento di un mezzo corazzato, lo colpiscono subito, o colpiscono direttamente con un drone FPV, oppure fanno un passaggio di informazione ai reparti di artiglieria e li arriva sopra, sopra arrivano i colpi di artiglieria. Quindi per i militari ucraini muoversi in rotta, in fuga con i mezzi è pericoloso, per questo loro scappano a piedi, a piccoli gruppi, e ovviamente abbandonano tanto co tante cose, tanto materiale, e abbandonano purtroppo anche cadaveri e feriti propri commilitoni. I russi quindi si trovano in una situazione in cui devono anche individuare i cadaveri, dare a loro una degna sepoltura, riportare in un registro i loro nomi, i cognomi, cercano i documenti per evitare che le persone vengano, diciamo, dimenticate. I russi, bisogna dire, in questo sono abbastanza umani, hanno un rispetto verso i morti, in differenza agli altri, e loro sempre cercano di ridare ai familiari i cadaveri dei loro caduti, e anche stessi morti, insomma, li trattano con rispetto, li seppelliscono, li lasciano marcire nei campi. E ci sono diversi casi in cui russi trovano mercenari di diversi paesi. Spesso succede anche che trovano tanti mercenari provenienti da America Latina, Colombia, Brasile. Ci sono mercenari da Argentina, ma di altri, anche di altri luoghi di America Latina. È chiaro, lì ci sono persone, militari di carriera, che magari hanno qualche addestramento militare e cercano di migliorare la loro posizione finanziaria, sperando di ottenere con questo lavoro qualche guadagno cospicuo. Voi sapete che in America Latina la situazione economica non proprio rose, soprattutto nei paesi come Argentina, ad esempio, adesso. E loro vanno lì in Ucraina sperando di guadagnare un po' di soldi. Il problema è che in Ucraina loro non devono fare un lavoro di routine come fanno spesso nelle agenzie militari private, ad esempio difendere le navi dagli attacchi dei pirati, dei terroristi e così via. Lì c'è una guerra vera, quindi loro finiscono in prima linea, contro di loro agisce un esercito e quindi loro alla fine muoiono, perché comunque tu puoi essere preparato in grandi linee nel tuo paese, ti hanno insegnato a sparare, insegnato qualcosa rispetto alla tattica, ma l'esercito russo comunque è più forte perché ha più esperienza. Questi fanno la guerra da un sacco di tempo, a partire dalla guerra cecena, a partire dall'Afghanistan, questi vanno avanti e hanno accumulato tantissima esperienza sia nell'utilizzo della tecnica militare sia nella strategia. E adesso i russi dimostrano di essere in grado, anche con piccoli gruppi, con l'esercito ancora strutturato da difesa, di fare sfondamenti incredibili. E ovviamente noi stiamo parlando anche quindi di persone che provengono dai paesi di America Latina, non solo dagli Stati Uniti d'America. Questa è la realtà che c'è già, però adesso siamo di fronte a una situazione in cui la NATO ha iniziato a divulgare le informazioni secondo le quali molto probabilmente a breve inizieranno a mandare i militari in prima linea ufficialmente. Come fare a mandare i militari ufficialmente? Ovviamente c'è molto scandalo se reparti operativi della NATO andranno subito in guerra e faranno, subito parteciperanno alle ostilità in prima linea. L'opinione pubblica occidentale può non essere d'accordo, molti sicuramente saranno contrari. Non sarà un bene per ormai crollato sostegno al regime di Biden. E in grandi linee la NATO non farà una scelta popolare, diciamo, una scelta sostenuta dalle masse. Perché, come sapete benissimo, mandare militari della NATO in prima linea in Ucraina vuol dire, diciamo, buttare giù tutte le maschere. E ammettere che in realtà questa guerra dall'inizio ha organizzato la NATO perché è interessata di combattere contro la Russia. Quindi adesso tutta la retorica, tutte le balle che hanno raccontato negli anni possono tranquillamente cancellarli, spazzarli via come la sabbia viene spazzata dal vento, perché la realtà è questa: la NATO vuole invadere la Russia. La NATO vuole distruggere la Russia e quindi manda i propri militari sul territorio dell'Ucraina perché è interessata di combattere contro la Russia. Non le interessa fare la trattativa, placare la guerra, cercare di smettere di mandare le armi, cercare di scaricare questa tensione. Loro sono interessati di fare la guerra alla Russia. E quindi la gran parte degli occidentali reagirà così. Quando la NATO dirà noi mandiamo i nostri militari in Ucraina. Quindi bisogna farlo in maniera furba. Qual è maniera furba? Mandare ufficialmente militari della NATO, come denunciarli come i partner di addestramento. Cioè, se prima noi mandavamo i consulenti, le persone che comunque era un contingente ristretto che non partecipavano direttamente alle battaglie, è una cosa. Era la NATO sempre ufficiale della NATO, però stavano nelle retrovie e così via. Qua invece si tratta di mandare un contingente importante, perché qua si tratta di addestrare 150.000 di reclute ucraine. Voi sapete che il regime ucraino sta sequestrando le persone per strada, nelle case, ormai ovunque. La libertà e i diritti umani in Ucraina sono stati sospesi in via ufficiale perché il dittatore Zelensky ha mandato anche una lettera alla comunità europea, alla Commissione europea, perdonatemi, dove ha detto chiaramente che sospende i diritti civili, a lui a quanto pare è permesso di farlo. Se lo avrebbe fatto Putin o qualcun altro, sicuramente ci sarebbe stata già alla guerra nucleare, però mentre lo fa Zelensky va benissimo. E quindi il regime di Zelensky, restringendo questa situazione in Ucraina, togliendo i diritti civili, ha più possibilità di sequestrare sempre più cittadini ucraini contro la loro volontà, metterli all'interno dell'esercito. Però vanno addestrati. Vanno addestrati, il problema è che in Ucraina mancano gli addestratori. Però vanno addestrati non nei campi di addestramento, ma in prima linea. Cioè, questo tra l'altro specificano anche quelli della NATO e anche il generale Charles Brown Jr., capo dello Stato Maggiore Congiunto degli Stati Uniti, nella sua affermazione ha specificato questa cosa. Lui ha detto che si tratta dell'addestramento di 150.000 reclute più vicino alla linea di fronte. Questo, tra l'altro, ha riportato queste parole, sono state riportate all'interno dell'articolo di New York Times, quindi si tratta di affermazione chiara, precisa. Cosa significa, cari amici, addestramento di 150.000 uomini? Significa che per addestrare 150.000 uomini serve come minimo, un terzo rispetto alla quantità degli uomini da addestrare, cioè un terzo da 150.000, quindi, cari amici, circa 50.000 militari statunitensi, molto probabile, verranno ufficialmente come parte della NATO in Ucraina. E si troveranno in prima linea, perché qua si tratta di addestramento in prima linea o vicino alla prima linea. Però voi sapete che quando si dice vicino alla prima linea, nessuno poi esattamente sa cosa significa. La prima linea è un concetto, soprattutto attualmente, se noi prendiamo ciò che succede al fronte, è un concetto molto ambiguo. Non si capisce dove passa questa linea, c'è la linea grigia, sono le linee grigie che sono larghe anche più di 10 km, e tutto quello che c'è all'interno può essere tranquillamente considerato vicino alla prima linea. E comunque fa parte della zona di guerra, perché linea grigia è la zona di guerra. Questo significa che si tratta di escamotage con i quali i leader dell'esercito statunitense stanno comunicando al pubblico che loro stanno per inviare 50.000 militari statunitensi sul territorio dell'Ucraina in prima linea e che noi li vedremo lì combattere sicuramente contro i russi. E questo è poco ma sicuro, perché quando si dice addestramento in prima linea vuol dire che i militari statunitensi, inseriti all'interno dei gruppi operativi dove ci saranno anche i militari ucraini giovani incapaci di combattere, i militari statunitensi li faranno vedere come si fa la guerra, sparando ai russi ovviamente, facendo operazioni militari. Quindi tutto questo è un escamotage per dire che noi ufficialmente siamo pronti di mandare in prima linea 50.000 di nostri militari. Io non so se saranno 50.000 o saranno 30.000, ma di solito per addestrare un gruppo così grande, un gruppo operativo tattico di 150.000 persone, per addestrarle in prima linea, addestramento deve essere un militare, come minimo uno per tre. Di solito nel reparto di 7 persone, ad esempio, quando addestramento sul campo viene eseguito in Russia, per un gruppo di 7 persone, due sono gli addestratori e 5 sono quelli che vengono addestrati. Quindi per 5 persone ci sono 2 addestratori. Questa è in grande linea il sistema di addestramento. Poi non lo so, in America magari è un po' diverso, ma comunque il livello di il numero di persone che verranno mandate dei militari statunitensi in Ucraina sicuramente sarà più o meno attorno a 30.000 o 50.000 persone, se loro vogliono fare così come stanno affermando di fare, cioè spacciare questa cosa come un addestramento in prima linea. Quindi, cari amici, siamo sempre più vicino a un altro ulteriore peggioramento della situazione. Adesso vediamo come reagiranno negli Stati Uniti, perché si tratta di un modo molto furbo di attraversare la linea rossa. Se l'opinione pubblica statunitense ingoierà anche questa pillola, molto probabile che nei prossimi mesi noi vedremo trasferimento delle truppe NATO ufficialmente sul territorio dell'Ucraina e finiranno in prima linea a combattere contro i russi. Quindi staremo ormai nella guerra reale tra la NATO e la Russia, e questo ovviamente è una notizia pessima. Amici, con questo io vorrei salutarvi. Se volete approfondire questa e altre notizie che il nostro mainstream occidentale non vuole raccontarvi, cerca di censurare, strumentalizzare oppure nascondere, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, dove io racconto tutto quello che di solito in Occidente non viene raccontato. Il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, io vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, che ormai ci riguarda tutti, io vi invito di approfondire la lettura e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per il mio lavoro qua su YouTube. Grazie di nuovo a tutti voi, un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.